su Radio Ruti, Zero su tutto. Buon pomeriggio amici radioascoltatori, ben ritrovati, siamo sempre qui, sempre Zero su tutto. Io sono Gerardo e qui come sempre il mio amico Rocco.
Buonasera a tutti o buon pomeriggio.
Buonasera, buon tardo pomeriggio,
già notte,
decidete voi, fatene quello che volete.
È già notte.
Però oggi è stata una bellissima giornata, noi ce la siamo assaporata bene.
Al bosco
abbiamo fatto una bella passeggiata.
Però non abbiamo mangiato, io volevo pure mangiare.
Sì,
al bosco.
Però abbiamo...
era venuta fame.
Abbiamo evitato, ecco. Come state voi? Tutto bene?
Ma sì,
scrivetecelo al 350 12 62 963. Fateci sapere come state, cosa pensate,
i che vostri, facete,
cosa cucinate anche per questa sera, così ci fate venire un
lavoro. Visto che mangiamo poco noi,
che già ora abbiamo visto una storia dell'antico vinaio di Firenze
e
già c'è salita la fame,
la famazza.
Allora oggi parleremo un po' nel del grande Diego Armando Maradona.
Sì.
Ci sembra doveroso fare anche un passaggio su di lui,
che è il bipede d'oro, non il bipede d'oro, che da una parte ho visto il bipede d'oro, può anche essere che c'è comunque due piedi ce li ha.
Quindi parleremo un po' di questo, poi magari di altre notizie che strada facendo magari arriveranno.
Sì, o che ci ricorderemo, oppure che ci ricorderete
voi.
Nel frattempo ci ascoltiamo Manu Chao con Maradona.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
Questa è una canzone inserita nel film Maradona di Kusturica, che è un film biografico che parla della vita di Maradona, della carriera di Maradona.
Che comunque la canzone mi sa che non si chiama Maradona, ma si chiama La vita è una tombola, se sì, non sbaglio.
Non lo
anche
so.
Anche se il titolo può essere fuorviante.
La vita tombola,
ecco.
Che è colonna sonora appunto,
sì,
del film.
Ho visto il video in cui Manu Chao stava suonava questa
nera
canzone, e scende dalla macchina Maradona e si mette a guardare Manu Chao che suona questa canzone per lui, a lui dedicata. Comunque, Maradona, ricordiamo, è morto
mercoledì
26 e 25. Ha subito un arresto cardiocircolatorio ed era nella sua casa di Tigre vicino a Buenos Aires, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico che aveva subito alla testa
cervello,
un po'
sì,
di settimane fa. In Argentina sono stati proclamati 3 giorni di lutto nazionale ed è lutto cittadino anche a Napoli.
Sì, infatti a Napoli sono scatenate anche delle polemiche per quello che è successo immediatamente dopo la notizia della morte,
esatto,
di Maradona, perché
ci sono creati un po' di
assembramenti. Ci sono creati degli assembramenti sotto il murales di Maradona, che non lo so in che quartiere si trovi,
e anche poi davanti al San Paolo,
davanti allo stadio, che le polemiche sono nate perché Napoli e la Campania sono classificate come zona rossa in questo periodo di coronavirus, quindi sono vietati, al di là degli assembramenti, è vietato proprio uscire se non per motivi strettamente necessari,
esatto,
motivi di salute. Magari la morte di Maradona per un napoletano è un motivo strettamente necessario, perché bisogna dirlo, bisogna prendere atto che,
diciamo, che Maradona,
quello che ha lasciato Maradona a Napoli, non lo
ha
lasciato qualsiasi altro calciatore in qualsiasi altra società di calcio e città soprattutto.
Esatto, ma come stavo per dire, proprio perché Napoli e i napoletani si sono riscattati un po' in quel periodo là, perché è stato sempre comunque un popolo, quello napoletano, un po' bistrattato,
sì,
un po' reiettato nell'Italia, penso dall'Italia,
non solo nell'Italia del pallone, ma
anche
nell'Italia inteso
in
come
generale, anche politica,
come società.
Società. E quindi, secondo me, come dicevi tu, Rocco, lì forse c'erano veramente gli estremi per uscire, cioè, nel senso, la gente chiaramente ha sentito il dovere di comunque esternare il suo lutto, il lutto personale, magari anche infrangendo comunque questa regola del lockdown, ecco, delle restrizioni.
Poi
non vogliamo, io almeno personalmente non mi sento né di criticare questo.
No, il problema non è che non bisogna criticare o condannare, perché bisogna capire, ma bisogna anche dire che molte volte capita un evento del genere magari a persone di famiglia, a persone più vicine a noi, e non possiamo partecipare,
esatto,
ai funerali, oppure stare vicino alle persone che in quel momento hanno perso qualche caro, e quindi fa rabbia poi pensare che tutto questo venga accettato e venga fatto possibile a Napoli, che
no, ma è chiaro, anche
è una mancanza anche di rispetto nei confronti di chi non può.
C'è stata la stessa cosa.
Io la situazione di Buenos Aires non la conosco,
no, nel senso,
però
che
so che la Campania è zona rossa, e
esatto, però secondo me non si può fare cioè, nel senso, non si possono paragonare le due cose, secondo il mio punto di vista. E comunque io, nel senso che non è che non voglio dire che ci sono dei funerali minori, dei funerali, i funerali sono tutti uguali,
appunto,
perché si perdono dei cari, e io mi sento di dirlo che l'ho vissuto anche in prima persona perché ho perso mio nonno durante il lockdown, quindi so cosa significa affrontare un funerale in questo modo qua. Però poi chiaramente è una figura, Maradona, che comunque ha mosso e continuerà a muovere tanti
cuori. Sì, ma sicuramente può essere una figura anche un padre o una madre, no, che viene
chiaro.
A mancare
è chiaro,
ma è anche più anche una questione di io non posso, magari se mi vedono insieme ad altre persone che ho la mascherina abbassata sono in multa in una zona arancione,
sì,
come
sì, giusto
che sia, mentre lì sì, c'è la gente anche senza mascherina.
No, ma dico,
vabbè, tolto, chiudiamo
dico
l'area
anche... No, sì, voglio dire l'ultima cosa, magari anche le istituzioni, anche le
hanno
autorità
lasciato,
hanno lasciato comunque
proprio per questo motivo
hanno lasciato un po'
comunque, perché ricordiamo che Maradona ha giocato a Napoli, è arrivato a Napoli nel 1984 e poi vi racconteremo qualche altra storia. Nel frattempo però andiamo avanti con la musica. Musica. Questi erano i Radiohead con Electioneering. Allora, come stavamo dicendo prima, abbiamo parlato delle polemiche per quello che è accaduto a Napoli dopo la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, proprio perché, come sempre abbiamo detto prima, Maradona ha giocato a Napoli, ha giocato a Napoli dall'84 fino al 92, se non sbaglio. Dopo si trasferì a Siviglia. No, comunque,
92-93, poi Siviglia, poi ritornò in Argentina.
Vabbè, quindi fino al 92 ha giocato a Napoli. Arrivò il 5 luglio a Napoli, cioè venne presentato il 5 luglio a Napoli allo stadio San Paolo con 80.000 persone, cioè, che già allora era un evento un po' fuori dal comune, perché oggi si vedono queste grandissime presentazioni negli stadi con pubblico, oggi proprio no, perché gli stadi sono chiusi, no, quindi non si può fare niente. Però le presentazioni dei grandi calciatori
che
sono
uno dei primi ad essere presentati,
accolti da tutto quel tifo come se fosse una vera e propria partita, di una delle grandi partite di pallone, perché molte volte gli stadi non sono sempre pieni, no, durante le partite,
no.
E pensare che ci sono 80.000 persone che guardano un solo calciatore, che non fanno, magari fa due palleggi, non succede con tutti.
Forse avevano capito già chi era arrivato, cioè.
E queste 80.000 persone pagarono comunque 1.000 lire
per entrare
a vedere, una cifra simbolica, perché comunque il Napoli pagò la non so quanti miliardi pagò l'arrivo di 13 miliardi e mezzo.
Sì, lui veniva dal Barcellona.
Sì. Dopo una lunga trattativa acquistò Maradona dal Barcellona per 13 miliardi e mezzo, che era una cifra che il Napoli non aveva, quindi questa cifra venne, cioè non aveva la liquidità, magari ce l'aveva, cioè non aveva, sì, però la liquidità per regolarizzare, diciamo, questo acquisto, e il denaro venne versato successivamente. A Napoli Maradona ha lasciato il segno, perché è arrivato al Napoli, non ha vinto subito al primo colpo, come si dice, ma ha aspettato la stagione 1986-87, se non sbaglio,
sì,
per vincere il primo scudetto.
86-87 e poi 89-90.
Sì, il primo scudetto della storia del Napoli. C'è stato un riscatto sociale a Napoli,
sì,
perché Maradona ha portato il Napoli ad essere considerato, oltre che a livello calcistico, ma anche a livello sociale, come abbiamo detto.
Sì, prima. C'è stato un vero e proprio riscatto del popolo napoletano.
Ma io credo che oltre al popolo napoletano si parli
anche del sud, secondo me.
Di tutto il meridione.
Sì, perché allora, e questo me lo racconta, me lo ha raccontato mio padre, che comunque in quel periodo là molti erano i simpatizzanti del Napoli,
sì,
ma non proprio per una questione di magari
di tifo
in sé,
ma proprio per un orgoglio meridionale.
Sì, ci fu un orgoglio meridionale che pervase un po'
che è una cosa che noi abbiamo perso,
sì,
cioè la maggior tutti hanno perso, perché di tifosi del Napoli ce ne sono, ma sono pochissimi.
Sì.
E in base a se noi vediamo dove siamo posizionati geograficamente, dovrebbe venirci più facile tifare una squadra vicina a noi, anche per poterla seguire.
È chiaro.
Però si è perso un po'.
Si è perso perché poi dopo quegli anni lì il Napoli comunque ha avuto delle difficoltà.
Al di là di...
Vabbè, però sai come funziona, cioè,
sì,
nel senso,
sì,
i ragazzini
sì,
che sì, cominciano a
piace
tifare,
chi vince, non ci piace,
piace chi vince, ma anche piace chi,
anche se
i
noi
giocatori,
comunque,
cioè nel senso dei giocatori di rilievo. Forse siamo diventati interisti, perché comunque abbiamo visto giocare Ronaldo nell'Inter.
Già da prima si era.
Sì, però nel senso, quando arrivano questi colpi qua di mercato, che
sì, vabbè, sicuramente danno un valore in più alla squadra, e il tifoso, soprattutto piccolo, il bambino, vede l'idolo che va in una squadra vicino, magari. Faccio l'esempio del ragazzino che era milanista ed è diventato juventino, oppure c'è l'esempio del nostro amico Alessandro da Milano, che ha fatto di tutto per far diventare il suo bambino tifoso interista.
Invece,
ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo
è diventato juventino.
Alla Juve ha visto il suo idolo arrivare nella squadra più vicina a lui ed è diventato,
ecco perché ti dico che
juventino.
Anche quello, poi il Napoli comunque ha avuto delle difficoltà dopo gli anni 90,
sì,
poi
le retrocessioni,
poi i fallimenti, poi è ritornato, e comunque ora diciamo che ha una buona squadra, sì, molti anni che comunque
è in Serie A ed è anche in posizioni elevate.
Ha sempre lottato, ha vinto
delle
Coppe Italia. Comunque, ricordiamo anche che Diego Armando Maradona in Italia, cioè al Napoli, ha vinto non anche solo i due campionati italiani dell'86-87, 89-90, ha vinto la Coppa Italia,
la Supercoppa e una Coppa UEFA,
e la Coppa UEFA
che è 88-89, che è l'unica competizione europea che il Napoli ha vinto.
Quindi,
che ha vinto appunto con Maradona,
diciamo che poi vabbè ha vinto anche il campionato in Argentina con il Boca Juniors,
l'ha vinto in Spagna, con il Barcellona,
esatto. No, in Spagna mi sa che il campionato non l'ha vinto,
no, non ha vinto la Liga,
no, ha vinto la Coppa di Spagna e la Coppa della Liga.
Ah, la Coppa, sì, giusto,
e la Supercoppa di Spagna.
Sì, il campionato ha vinto solo il campionato argentino.
Poi comunque parleremo anche dopo, ma ha vinto anche un campionato mondiale Under 20 e comunque il campionato mondiale, proprio il campionato mondiale, ha vinto anche quindi no, perché poi raccontiamo una storia sul campionato del mondo vinto,
che è molte volte è un po' modificata questa storia. Andiamo avanti. Testimony, whoa.
Eccoci ritornati sempre su Radio Ruoti, sempre zero su tutto. Allora, Rocco, stavi dicendo prima, il mondiale vinto dell'Argentina nell'86, grazie soprattutto a Maradona. È stato un importante mondiale, perché
come hai detto tu,
era un importante.
Tu hai detto che grazie a Maradona, qua si dice che l'Argentina ha vinto, cioè no, che Maradona ha vinto il mondiale, no? Quindi solo Maradona.
Sì, nel senso che volevo arrivarci proprio perché quella squadra lì era definita una squadra di proletari, proprio perché non c'erano stelle, l'unica stella era Maradona. Quindi Maradona prese per mano la squadra e tutta l'Argentina la portò alla vittoria del mondiale. E quello era anche un mondiale che fu importantissimo, anche perché vide contendersi una partita, non ricordo se era un quarto di finale, quello contro l'Inghilterra, che aveva un carico molto molto importante, perché
politico
soprattutto perché c'era il riscatto dell'Argentina, perché ci fu la guerra delle
Falkland nell'82,
esatto.
Cioè qui
4 anni prima.
Sì, Maradona, ricordiamo che il primo gol di Maradona fu fatto con
un tocco di mano,
con una mano, un pallonetto al portiere fatto con un tocco di mano che nessuno vide, se non solo il portiere,
Shilton, il grande Shilton,
che è diventato famoso solo per quello, credo.
No, era fortissimo. Shilton era uno dei portieri più forti che c'erano in Inghilterra, perché mi ricordo che era enorme, era abbastanza grande.
Comunque ci fu, lui saltò e prese il pallone con diede un pugno, diciamo, al pallone per scavalcare.
Sì, perché poi prima di arrivare, almeno dall'azione come l'ho vista, cioè vabbè, lui Maradona fece un po' di dribbling e cercò la triangolazione con un giocatore dell'Argentina.
Che nessuno ricorda come si chiama questo giocatore.
Un rimballo, la palla si alzò a campanile e lui andò a contendere la palla al portiere con la mano, però nessuno vide quel
però
tocco.
Il 2-0 che poi fece l'Argentina è considerato da tutti il gol più bello che ci è considerato da tutti invece il gol più bello che Maradona, proprio al di là del gol di Maradona, uno dei gol più belli della storia del calcio, anche perché fatto in un mondiale, in un quarto di finale di un mondiale
contro l'Inghilterra.
Maradona parte dalla tre quarti di campo sua e salta tutta la squadra e sì.
10 secondi.
Comunque, quel 10 tocco.
10
secondi è stato.
Sì.
Comunque, quel tocco di mano lui l'ha soprannominato la mano di Dio.
Sì.
Perché dice la mano di Dio, perché l'Inghilterra aveva fatto dei soprusi alle isole Falkland, però la storia ci dice che è un po' diverso, cioè non è proprio così come ce l'ha descritta Maradona, che è colpa solo degli inglesi. Sì, sicuramente delle isole molto vicine all'Argentina, però sono territorio inglese.
Diciamo che prima l'Argentina, in questo momento preciso storico, era una dittatura, la dittatura dei generali.
Infatti,
dei
colonnelli. Il 2 aprile dell'82 le isole Falkland furono occupate da una spedizione militare argentina inviata dalla dittatura militare del governo.
Sì.
Quindi la reazione del governo britannico, con il primo ministro che era allora la Thatcher, inviò delle navi da guerra ed un sottomarino nucleare, aerei e tutto, e riconquistarono il territorio, e questa sconfitta poi contribuì anche alla crisi e alla fine della dittatura militare in Argentina.
Sì.
Perché mo tutto quello che vuole il signor Maradona, ma non è che l'Argentina in quel periodo sì, forse bisognava avere anche un riscatto sociale per l'Argentina, non solo per Napoli in quel momento.
Vabbè,
comunque parliamo di migliaia di desaparecido, quasi di 30.000 desaparecido, che sono vengono chiamati desaparecido perché sono persone scomparse di cui non si ha più notizia, ed erano soprattutto degli oppositori del governo centrale, del governo militare dittatoriale che c'era all'epoca in Argentina. Quindi sì, la mano di Dio, ma doveva essere anche la mano di Dio verso chi poi in Argentina aveva, non è che faceva proprio del bene.
No, ma sì, sì, ma sicuramente. Lì era,
comunque quella era partita
un, era un riscatto Rocco, penso, non solo per il fatto di in sé dell'attacco e dell'aggressione prima dell'Argentina verso le isole Falkland e poi la risposta dell'Inghilterra, è più per il fatto che comunque in quella battaglia lì comunque persero la vita molti più argentini rispetto a magari ai soldati inglesi, e quindi ecco forse perché si è creato anche quel carico emozionale ancora di più durante la partita proprio contro l'Argentina, per magari riscattare anche quello, perché poi sappiamo bene che Diego Armando Maradona non era, cioè, non era in buoni rapporti con la dittatura dell'epoca dei colonnelli argentini.
Ma infatti, anche il peso politico che ha avuto Maradona durante la sua vita,
magari che
si è inimicato tutti gli Stati Uniti, cioè non è, aveva comunque da dire qualcosa. Oggi ho letto una dichiarazione di Kusturica che dice: è morto Maradona, è morto un personaggio, perché aveva qualcosa da raccontare della sua vita, al di là che poteva essere una vita fatta anche di abusi e di cose, diciamo, sbagliate moralmente, però era un calciatore che oltre al calciatore faceva altro. E dice, ma invece fa l'esempio con Ronaldo, Cristiano Ronaldo, dice: cosa avrà da dire mai Ronaldo? Io non lo so cosa avrà da dire Ronaldo, però mi sembra anche un pregiudizio questo nei confronti di Ronaldo, perché Ronaldo, magari Ronaldo ha vissuto, da quello che so della vita di Ronaldo, ha vissuto senza padre e viveva in un'isola sperduta del Portogallo, non è che abbia vissuto nell'oro, oppure, quindi
esatto,
diciamo che non.
Vabbè,
è
poi
di,
questo, di questa cosa qui ne parleremo un po' più in là. Ricordiamo che quel mondiale comunque lo vinse l'Argentina contro la Germania per 3-2.
Sì, perché nell'82 l'Argentina venne eliminata proprio dall'Italia che poi si laureò campione,
sempre
campione
contro i
contro la Tedeschia
contro la Germania.
Però la Germania ha fatto contro la Germania abbiamo Germania ha fatto la finale nell'82, la finale nell'86 e ha ripetuto la finale uguale, perché poi c'è stata Argentina Germania finale del mondiale in Italia 90, dove ha vinto poi la Germania, quindi ha fatto tre finali di fila.
Beh, aveva uno squadrone, ecco.
Ma nel 78 l'Argentina.
Mateus, Breme, Rumenig, Hunes, penso che.
Perché hai nominato solo i tre dell'Inter? Cioè, mo spiego.
Perché sapevo la pronuncia solo di loro.
Ah, okay.
Thank you. Bene, questi erano gli After Hours. Allora, come abbiamo detto prima, ricordiamo anche che il Pibe de Oro è stato, come abbiamo detto, un'icona popolare. Pop. Possiamo dire che è stato un'icona popolare, perché ha visto dove, cioè, dove è stato, nel, a Napoli, a, in Argentina. Diciamo che ha simboleggiato un po' il riscatto della popolazione. Infatti lui si diceva che, lui, lo diceva lui, non lo dico io, che era un po' populista, cioè, ma nel senso di essere vicino al popolo. E poi ricordiamo anche che è stato amico di molti molti politici, soprattutto politici sudamericani che insomma hanno erano politicamente contro i potenti,
sì,
mettiamola
ricordiamo
così.
I vari Fidel Castro,
Chavez,
che non erano poi tutti sti stinchi di sangue, bah, però erano,
però diciamo che per,
cioè, per un cioè, ma sembra strano
il mondo, no, per il mondo sudamericano sono
degli,
stati dei,
anche degli
dei
idoli,
leader
degli idoli anche, ecco, perché sì. Da una parte, dall'altra parte sono stati visti,
eh beh, sì,
come quello che poi erano dei dittatori.
Infatti lui si definiva anche socialista e terzomondista.
Sì. Perché sembra strano, ma tu adesso se riesci a collegare l'immagine di un calciatore a quella di un politico?
No.
È difficile.
È difficile, infatti lui proprio
perché ci
per
vuole
questo,
al di là del ci vuole anche la personalità nel fare una cosa del
ma,
genere.
Ma l'ultimo magari penso l'ultimo atleta che non era un calciatore, ma che era un pugile, sì, che politicamente comunque aveva la sua importanza anche per quello che diceva nelle sue affermazioni, per quello che combatteva, e ricordo Muhammad Ali. Io
sì,
penso che sono stati i due maggiori esponenti dello sport che erano anche, mettiamola così, lasciatemi passare questa affermazione, erano comunque impegnati anche in politica, ecco.
Sì. Vabbè, ma Muhammad Ali più per altro,
sì,
a differenza di Maradona,
come...
perché comunque soprattutto il periodo in cui Muhammad Ali lottava era un periodo di proteste in America, soprattutto per i diritti degli uomini neri,
sì, sì.
No, uomini
però,
e donne neri,
per,
di colore,
per la politica,
sì, magari chi,
erano,
da un, chi per, una, per un motivo, per un chi motivo, per un altro, erano comunque legati alla politica,
è
anche
chiaro,
perché ci vuole comunque una personalità forte,
esatto,
perché è così, qua in Italia funziona un poco così, ma anche da noi nei nostri paesi, chi sa giocare a pallone, chi ha sa dare dei calci a un pallone, è visto un po' come una persona di riferimento anche nelle nostre piccole nei nostri piccoli paesi, nella nostra società, cioè chi gioca a pallone è conosciuto a livello locale,
sì,
perché cambia spesso squadra, perché viene rispettato perché sa fare quella cosa, questa cosa qua. E l'esempio lampante è Maradona, perché è stato rispettato da tutti.
Sì.
Da chiunque, cioè tutte le squadre
che
affrontavano,
nel senso gli unici nemici, come diceva lui, erano i potenti del calcio, cioè
sì,
penso alla FIFA e tutti,
sì,
gli esponenti della FIFA, ecco, questo era, lui lo diceva, cioè lo ha sempre detto in molte dichiarazioni, che infatti era, si dice che era amato da politici, capi di Stato, e odiato dai potenti del calcio, i potenti della FIFA, della UEFA.
No, ma sì, è così. A
comunque
proposito,
voglio
di...
ricordare un attimo una cosa,
sì,
il legame che lui aveva con il leader cubano Fidel Castro.
E Gianni
era,
Minà.
È un'amicizia che è stato molto importante per la figura proprio di Maradona, perché Fidel Castro lo ha ospitato a Cuba per 4 anni. Per 4 anni è stato ospitato appunto a Cuba perché lo ha aiutato a disintossicarsi,
sì,
è stato ospite in molte cliniche cubane, quindi
perché ricordiamo che Maradona ha avuto dei trascorsi, diciamo, il lato oscuro di Maradona, che è stato quello della cocaina, del rapporto con la camorra,
esatto,
dei figli diciamo dimenticati, però questo sono
dei vizi, quello
che riguarda,
hanno riguardato nella sua vita privata,
sì, ma quello che riguarda la cocaina e i figli dimenticati, io vedo sono cose più personali, dove ognuno poi ha le sue motivazioni, non sta a noi giudicare.
No,
questo.
Ma infatti
i rapporti con la camorra diciamo non l'hanno messo in una posizione poi da poter dire no, i potenti, è stato un po' contraddittorio.
Beh,
questa
sì,
cosa qua.
In alcune cose,
perché
sì,
io
però...
sto vedendo un articolo dove c'è la foto, la famosa foto di Maradona con il boss di Giuliano, se non sbaglio, sì, Giuliano, dove lui si siede in questa vasca da bagno a forma di ostrica, e quindi, cioè, questa è una foto con i due massimi esponenti della camorra dell'epoca, che gli fornivano comunque la cocaina, e anche se le sue dichiarazioni erano quelle che lui non sapeva chi fossero poi in realtà queste persone, ma prendiamole per buone queste cose qua, però.
Nel senso, quando si è una personalità, un giocatore,
sì,
come,
si ha a che fare con tutti, e molte volte è anche vero che non possiamo sapere, ma anche noi, ma certe volte non sappiamo con chi abbiamo
appunto
a che fare, e noi non siamo nessuno.
Diciamo,
non siamo
uno può intendere, può pensare, può, però forse lasciamolo per buono questa cosa qua, anche perché secondo me di vizi e debolezze nella vita privata di ogni persona, ognuno può... chiaramente
sì, libero
di fare,
però,
quello che vuole,
vabbè,
però
i rapporti,
voglio ricordare...
con la camorra sono un po' diversi,
sì,
dai,
sì,
vizi e dalle,
sì,
cose,
sì. No, non parlavo solo di vizi,
sì,
e
sì,
cose.
Sì, sì, sì.
Una cosa che vorrei ricordare, che ho letto su un tratto della biografia di Maradona, è che lui veniva da una famiglia povera, da una famiglia povera, e lui comunque,
sì, è nato in uno dei barrio peggiori di
come ha cominciato a giocare a calcio, ma in tenera età, non mi ricordo bene, 15 anni mi sa, comunque ha aiutato subito la famiglia, è stato lui la fonte di sostentamento per la propria,
sì, infatti,
famiglia, quindi, perché era molto legato alla sua,
sì,
famiglia, anche se dopo le varie vicende delle mogli dimenticate,
vabbè,
cose,
diciamo legato più ai genitori. Infatti è stato
molto...
seppellito vicino i due genitori,
quindi c'aveva questo lato un po' oscuro.
Ricordiamo
un lato
che
un po' più...
questo lutto nazionale fatto in Argentina è stato fatto per pochissime persone, cioè 3 giorni di lutto nazionale sono stati fatti per Che Guevara e per Evita Perón, quindi se in mezzo a queste due personaggi della storia dell'Argentina ci metti anche un calciatore, non è poi solo un calciatore, ma è anche altro, come è giusto che,
esatto,
che sia.
Vai.
Never been. help if you're running scared. Choke my engine, it cannot be repaired. Our superheroes, well, where are they now? Put your foot down till the petrol runs out. Don't change.
Questi erano gli Editors. Oggi vedevo un servizio in televisione che faceva vedere la visita di Diego Armando Maradona alla Santa Sede, sì, cioè al Papa. E la cosa che mi è sembrata, non lo so, mi ha lasciato un po' così, è vedere comunque un uomo abbracciare il Papa. Io non l'avevo mai visto. Ma proprio affettuosamente, quindi Maradona con Papa Francesco che si sono abbracciati, anche baciati sulle guance, cioè era un
erano fratelli, una cosa
come diciamo noi, fratelli, però. Cioè è una cosa che io non avevo mai visto da parte di un
ecco
Papa.
Ecco perché molte volte, cioè, soprattutto nell'esempio di Maradona, perché io poi esempi come di calciatori come Maradona non ne ho visti più.
Sì.
Cioè personaggio che va al di fuori del campo, perché poi quello che ha fatto nel campo è indiscutibile,
che noi non abbiamo visto,
noi non abbiamo, cioè, visto, però quello che quel poco visto, che abbiamo visto dai filmati video, abbiamo visto quello che faceva. Però io mi chiedevo, mi soffermo un attimo sull'aspetto calcistico del calciatore di Maradona. Secondo te Maradona, preso da un contesto anni 80 e messo in un contesto di calcio moderno dove è indiscutibile dire che i ritmi non sono gli stessi, l'intensità di gioco non è la stessa, al di là di fisico proprio, perché anche adesso il fisico dei calciatori contemporanei non è lo stesso dei calciatori della seconda metà degli anni 80, ci sono strumenti di allenamento diversi rispetto a prima, ci sono forme di allenamento diverse che ti portano a sviluppare una muscolatura totalmente diversa, perché se prendi un calciatore anni 80 magari trovi anche qualcuno con la pancetta, sì, che adesso non lo vedi. Una coscia di un calciatore di oggi è per tre volte quella della,
vabbè, di un calciatore. Diciamo che ce l'hanno anche all'epoca alcuni giocatori che...
Sì, ma erano alcuni. Qua invece fisicamente oggi, se non sei fisicamente preparato,
non giochi. Ho
capito
quella domanda che vuoi farmi.
Secondo me
Maradona non avrebbe avuto nessun problema a giocare in un calcio moderno come questo. E ti dico anche il perché, per come ho visto le immagini, alcuni video, alcuni frammenti delle partite, Maradona fisicamente stava anche messo abbastanza bene, almeno da quello che
però...
ho potuto vedere, perché aveva un baricentro abbastanza basso, era rapido, era tecnico,
sì,
perché la tecnica
brevilineo aveva... quindi.
E poi la cosa che mi faceva specie è che molte partite Maradona prendeva le botte, ma le botte serie,
da orbi,
botte veramente che gli
infatti
venavano...
Si parlava del mondiale 82 quando il Brasile lo prese a calci dall'ora.
Cioè, ma proprio botte che ora nel calcio moderno
ci sono, ma sono
diverse, ma non sono la stessa cosa rispetto a quel calcio lì. E quindi secondo me Maradona avrebbe giocato
lo stesso,
e sarebbe più forte anche di Messi,
che è l'unico giocatore paragonabile per tipo di tipologia, come tipologia di calciatore è
esatto,
simile.
Però io una cosa che dico sempre, mo uno può essere una banalità, però se dovessi paragonare Messi a Maradona, lo paragonerei solo se verrebbe in Italia a giocare nel Napoli e vincesse il campionato.
No, ma al di là io non sto parlando
Vabbè,
di...
era una
però se
parentesi.
Tu vedi il modo di giocare di Maradona e il modo di giocare di Messi sono simili.
Bah, sì.
Sì, perché è un calciatore piccolo, brevilineo,
sì,
col pallone attaccato ai piedi.
Prende anche lui qualche mazzata.
No, ma quello che perché la tecnica molte volte nella maggior parte dei casi viene meno quando si aumenta di intensità, perché tu lo sai benissimo che correndo più veloce non hai lo stesso controllo della palla.
Sì, ma infatti il calcio moderno è peggiorato proprio in questo, nella tecnica,
sì,
perché chiaramente si corre di più, ci sono molti più scatti, è diventato
un
po' più fisico, ma non fisico nel senso di contatto
fisico. No, fisico nel
fisico
senso
di
intensità,
fisica. E di cose. Quindi uno potrebbe perdere un po' di lucidità chiaramente nella parte tecnica, però alla fine poi i giocatori tecnici che cioè secondo me non avrebbero problemi, questa è la cosa. Anche sotto il punto di vista fisico, come dicevi tu, perché è molto importante ora. Però Maradona lo vedevo, faceva degli sprint molto molto importanti,
sì,
che comunque si vedono fare ai giocatori anche dell'era moderna,
sì,
mettiamola così.
Comunque,
quindi
sì,
secondo me avrebbe giocato alla grande.
No, ma ieri proprio parlavo di questa cosa a casa, di come non mettere in discussione l'aspetto tecnico,
sì,
del
sì,
giocatore.
Ma poi vabbè, cambiano tante cose.
Sì, ma
mi voglio collegare a questa cosa qua che hai detto tu, perché ho letto un articolo con una dichiarazione di Cabrini, il famoso Cabrini, difensore della Juve, che ha vinto tanto e anche difensore della nazionale se non mi sbaglio. E lui dice appunto questa dichiarazione su Maradona. L'ambiente, cioè parla, se Maradona fosse stato un giocatore della Juve, l'ambiente lo avrebbe salvato, perché l'amore di Napoli è stato tanto forte e autentico, ma quanto malato.
Dici?
Che dico?
No, dico,
nel
te
senso, no, secondo me no. Però nel senso, Cabrini apre questa piccola parentesi dicendo appunto se... magari se fosse stato alla Juve non avrebbe fatto questa, cioè non si sarebbe perso un po' dopo.
Ma non si sarebbe perso, ma non sarebbe nemmeno arrivato a quel livello,
esatto,
perché poi la città di Napoli è una città particolare, simile al carattere degli argentini, perché i napoletani sono un po' più caldi, più latini rispetto al resto della nostra popolazione.
Ma infatti,
quindi magari a Torino
le dichiarazioni di Cabrini hanno suscitato parecchio scalpore, anche critiche verso queste
che
dichiarazioni.
Oggi ho sentito parlare di un paragone tra Platini e Maradona, perché Platini veniva perché ti ricordi due eroi dell'antica Grecia, Achille e Ulisse,
sì,
e Maradona veniva paragonato a Ulisse, un po' una testa calda che però era simbolo di un paese,
aveva anche l'estro,
era l'intelligenza, era simbolo di un paese, ma anche, Ulisse era uno degli uomini più intelligenti del mondo. E quindi Platini però veniva paragonato a Ulisse, cioè un uomo più soldato,
sì. Anche più schematico magari nella sua intelligenza, sì. Chiaramente.
Però come giocatore Platini.
No, sì, sì.
Infatti
Maradona ha vinto il pallone d'oro
alla carriera nel 1994, perché il pallone d'oro
era solo per gli europei.
Non si dava ai giocatori extracomunitari.
E quindi ecco perché non l'ha vinto, perché sennò l'avrebbe vinto facilmente.
Vabbè, noi abbiamo parlato delle vittorie di Alberto Guandoregna, no.
Le famose vittorie ippiche di Alberto Guandoregna
durante la rivoluzione cubana. Però abbiamo parlato delle vittorie del Napoli di Maradona nella seconda metà alla fine degli anni 90, del mondiale vinto nell'86, poi c'è stato il mondiale italiano dove Maradona ci ha chiamato figli di puttana mentre qualcuno fischiava il suo inno nazionale,
sì.
E l'anno dopo, diciamo nel 1991, soprattutto per essere precisi il 17 marzo del 91, diciamo che arriva la mazzata che fa capire che Maradona sta arrivando alla fine della sua carriera, i titoli di coda della sua
è il mondiale americano, giusto?
No, nel 91 sto parlando del primo test antidoping,
sì.
Dove lui risulta positivo alla cocaina dopo Napoli-Bari, dove Gianni Minà dice che gli è stata tesa una trappola. Non lo so se Gianni Minà parte.
Gianni Minà era molto amico.
Frequentatore dei salotti cubani con Fidel Castro, Mohamed Ali, Le Orme e Maradona.
Eravamo io.
Quindi lì poi... si inizia ad intravedere il declino. Aspetta, ho messo un video, non lo so chi
ciao
è
Gianluca, buonasera.
Ciao Gianluca, buonasera. Che poi è andato a culminare, che poi Maradona nel 92 andò via da Napoli, andò a Siviglia e andò a giocare nel 94 il mondiale americano, dove dopo un gol va contro una telecamera,
cioè l'esultanza,
sì,
era
si vede
tutto.
Che è indemoniato e quindi arriva l'infermiera, lo prende per mano e lo porta,
sì. Diciamo che quell'esultanza lì
è bellissimo.
Vai.
dreamt a little bigger. I'm sick and tired of this.
Ci saluta il nostro Roberto, che Roberto Gentilesca,
ciao,
grande
Roberto,
tifoso napoletano,
sì, grande tifoso napoletano,
che noi salutiamo. Ciao Roberto.
Lo abbracciamo virtualmente. Ciao Roberto.
Madonna, oltre ad avere problemi con la cocaina e tutta questa roba qua, aveva anche dei problemi col fisco italiano.
Esatto, ogni volta che arrivava in Italia,
sì,
all'aeroporto c'era la guardia di finanza che lo aspettava.
L'ultima volta nel 2006 gli hanno tolto degli orologi, dei Rolex,
sì,
d'oro. Vabbè, il fisco...
Qualche collana pure, qualche...
Roberto ci saluta da Catania.
Ciao Roberto, ciao da Catania.
E stavamo dicendo appunto il fisco che gli notificò questo debito nel 91, per la prima volta, lui stava scendendo da un aereo, si trova questi agenti a notificargli questa,
sì,
questa cosa. Vabbè, si trattava dei degli anni che Maradona aveva trascorso in Italia, dall'84 fino al 91. Maradona ha fatto prova all'allenatore.
Sì.
Una merda totale.
Beh sì, non ha avuto fortuna come coach, come allenatore.
Sì.
Diciamo che pure ha allenato la nazionale argentina.
Sì, nel 2010 ha partecipato al mondiale in Sudafrica.
Appena appena si qualificò con un gol,
Gollonzo.
Se non ricordo male, no? Il gol di Martin Palermo di testa.
Sì,
lì,
quelle
cose argentine.
Martin
che...
Palermo che sbagliò 3 rigori in una partita.
Che vengono giù quegli
famoso
stadi
per...
là. Cioè,
Vabbè, grandissimo giocatore del Boca Juniors.
Beh sì, vabbè, Martin Palermo.
Comunque, hai
visto? Ha giocato fino a 40 anni.
Sì. Hai visto che il Boca ha lasciato la luce accesa nello stadio. No, ma
nel senso, no, come si chiama, non avevo capito.
No, nel parterre dove lui è privato, era il suo. Qua mi hanno fatto vedere un attimo un Massimo Troisi con Maradona.
Beh,
allo stadio,
gli amici di Maradona,
Troisi, Pino
Daniele,
i camorristi. No, perché è così.
E quindi sì, avevamo uno spazio riservato nella tribuna, perché quella, la bombonera, è fatta in modo diverso,
non è uno stadio normale.
Semicerchio, e poi c'è questa cosa dove ci sono questi spazi dove ci sono
i VIPs.
Comunque
la cosa bellissima che io ricordo dell'ultimo mondiale 2018 sono i gestacci di Maradona durante la prima partita, che se non sbaglio era Argentina-Croazia. perché l'Argentina prese delle sberle.
Beh,
sì, che lui faceva i gestacci. Sì,
era bellissimo. Molto.
Comunque, come allenatore, ha allenato. Ricordiamo, ha allenato la nazionale argentina.
Ha allenato anche in Arabia Saudita, se non sbaglio, o negli Emirati Arabi.
Sì, un attimo che vedo, perché non voglio dire stronzate, perché sennò noi già ne abbiamo detto. Allora, ha allenato il Textil Mandiu, il Racing. In Argentina, l'Argentina, e poi ha allenato l'Al-Wazil, il Fujajajar, il Dorados, Gimnasia La Plata, comunque tutte queste squadre che nessuno conosce.
Possiamo dire che anche, cioè, vige la regola che anche se uno è stato un grandissimo calciatore è difficile che diventi anche un grandissimo allenatore.
E Maradona, diciamo, è la conferma,
la conferma
proprio
di questo
che ci insegna,
anche
questo.
Se magari chiaramente sotto il profilo caratteriale ti può portare anche qualcosa, però te ne può anche togliere, ecco, avere un allenatore come Maradona.
Ah, comunque tu dicevi che si qualificò appena appena, infatti si qualificò all'ultimo turno battendo l'Uruguay.
Segnò Martin Palermo.
Non lo so chi segnò.
Vabbè, comunque mi ricordo
dice.
Che furono, cioè, si qualificarono appena appena.
Comunque esce poi dal mondiale ai quarti contro la Germania, perdendo per 4-0.
Una cosa bellissima che ho visto oggi in Argentina è che ai funerali di Maradona c'è stato questo abbraccio fraterno e anche nemico, cioè nel senso che
nemico fraterno.
Perché si sono abbracciati i tifosi del Boca con
quelli del River.
Sì,
perché comunque poi il nazionale. Lui ha giocato nel Boca, ma comunque essendo il simbolo al di là della nazione, ma anche della nazionale argentina.
No, proprio perché cioè, alla fine
sì, ha unito.
Boca e River
sì, sono,
cioè,
rivali,
ma
come
rivali
come la Coca-Cola e la Pepsi,
con i coltelli in bocca, cioè, e quindi si sono abbracciati. È anche stato simbolico come gesto, ecco, da parte dei tifosi.
Che volevo dire?
Sono due tifoserie abbastanza
calde. Che volevo dire più? Ma secondo te, oltre Maradona, chi è stato il giocatore più forte della storia del calcio?
Oltre Maradona?
Sì, mettiamolo da parte. Lui.
Maradona lo mettiamo da parte, secondo me Ronaldo, Luis Nazario da Lima.
Sì,
secondo me è stato...
Ha cambiato un po' anche come Maradona il modo
io lo metto al secondo posto dopo
di giocare.
Maradona. Se dovessi togliere Maradona metto
Ronaldo. Ma io non l'ho visto giocare Maradona, l'ho visto giocare Ronaldo, e per quello che... Di quelli che ho visto io metto lui,
sì,
al primo
posto. Anche io Ronaldo, poi il fenomeno.
Poi metto Messi, poi Cristiano Ronaldo.
Sì, probabilmente.
Anche se dobbiamo parlare di
a me
di sostanza, di...
Sai cosa? Io anzi, mo mi ricollego a una cosa che ho letto, che stanno proponendo il fatto di togliere i numeri 10, di togliere le magliette numero 10 da tutte le squadre, cioè,
ma già
me,
il numero 10 è sparito quasi dalla...
appunto, perché non ci sono più i giocatori, il cosiddetto elemento tecnico, cioè,
sì.
Quindi, ma poi togliere anche il sogno magari a un bambino che inizia a giocare, che magari sogna di indossare la maglia del Napoli numero 10, la maglia dell'Argentina numero 10, cioè togliere questo sogno ai bambini, secondo me è sbagliato. Ma secondo me pure Maradona non voleva una cosa del genere.
No, ma secondo me non ha senso per... vabbè, comunque
sono
visioni un po' estreme,
appunto,
sono un po' più provocazioni.
I 10 non ce ne sono, cioè
sì,
ce ne sono pochi.
Cioè, nel Napoli c'è, secondo me è rimasto l'ultimo, ma no perché sia paragonabile a Maradona, però è un giocatore che può indossare solo quel numero, che è insigne.
Sì.
Secondo me la numero 10 gli cade a pennello.
Sì, sì,
per dove gioca, per la... No, lascia sta cosa, se
non è un
forte.
No, perché non è un fantasista. Cioè...
Sì, però crea, è un giocatore che crea.
Nel senso, proprio numeri 10, i cosiddetti fantasisti.
Quando dietro la numero 10 a Pogba è un giocatore fortissimo.
Sì, però è schematico.
E in quel momento là era proprio al massimo della sua carriera. Non era un giocatore da numero 10.
No, ma infatti ecco perché ti dico che i numeri 10... In Italia abbiamo avuto grandissimi numeri 10, penso Del Piero, Baggio, Totti.
Tozzi.
cioè, voglio dire, numeri 10
non
veramente...
è nell'Inter che numero 10 ora abbiamo avuto Baggio, abbiamo avuto, perché quando arrivò Baggio Ronaldo aveva la 10, la diede a Baggio, lui prese la 9, Zamorano l'18, l'1 più 8.
Vogliamo chiedere a Gianluca,
Gianluca,
il numero 10 più il, forte del Milan,
secondo te il numero 10 più forte del Milan qual è stato? Gullit, molti dicono
Ruud Gullit, non sei l'unico che lo dice,
e Rivera.
Rivera. Vabbè, però Rivera, andiamo un po' più,
un po'
in,
più indietro.
Andiamo con l'altra.
Qualcuno ci ha fatto il nome di Pelé.
Vabbè, Pelé è il
Ma Pelé che giocava a Ruud, o Pelé è l'originale? L'originale, ok. We'll be right back. Allora siamo giunti al termine di questa puntata. Che impostata su.
Beh, in memoria di
su, Diego Armando su Maradona. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima, mercoledì, sempre al solito orario 5:17:30 su Radio Ruoti Web.
Sì,
ci potete ascoltare dal sito, dalle app,
da Spotify, da
qualsiasi.
Da dove volete.
Non avete scuse, diciamo, cioè, per non ascoltarci.
www.radioruoti.it.
Questa puntata andrà in replica domani verso mattina,
un orario
fittizio alle 11, ci suggeriscono, e
vi auguriamo
un buon weekend.
A casa.
Per strada
a fare una passeggiata, sempre con la mascherina,
e noi
tutti sistemati, e
ci mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Ruoti. Sentiamo la settimana prossima.
Ciao. Radio Ruoti, zero su tutto.